Sei pronto?
Prontissimo.
Atelier.
Sono pronto.
No, perché ho fatto questa cosa che ci avevo il ritorno e quindi ho detto sei pronto e dopo un po' mi sono sentito dire sei pronto.
Anch'io ho detto ma te l'ho appena detto, esatto, sì sono pronto.
Rimbambiti. Ma perché qui non c'è ritorno, l'abbiamo tolto.
Eh sì, qui è solo andata, nel senso venite,
no, abbiamo già chiuso?
No, venite a trovarci tutto il giorno, dalle 9, cioè da adesso fino alle 19. Siamo qui, Legnano, falla con noi. Hai fatto anche lo spot che continui a dire a Legnano.
Sì, mi ero messo in fissa.
E dov'è che siamo?
A Legnano. Buongiorno Alessandro Braga.
Buongiorno Massimo Pacchetta.
Buongiorno a tutti voi. Perché avendo questa cosa qua che mi occupo un po' io delle tappe del tour Falla con noi, ogni tanto arriva e dice qualcuno, e arriva, scusa, volevo chiederti, ma a maggio dove andiamo? E io vado insieme, capito? E quindi quel giorno mi sono messo in fissa e dico andiamo a Legnano. E quindi lo ripetevo, mi sembrava dopo.
Ma sì, anch'io sono 2 o 3 settimane che dico Legnano, anche perché
c'abbiamo l'agenda piena,
anche perché Beppe Viganò, storico collaboratore di Metro Regione dal Legnanese, di Parabiago, così mi mandava messaggi tipo lunedì alle 6:30 di poverino, ma cosa facciamo, chi portiamo, gli ospiti, così. Quindi Legnano, è un mese che penso a Legnano.
Buongiorno a tutti, buona mattinata. Allora, giusto per ricordarlo, se non si fosse capito, siamo a
Legnano.
Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Noi ogni ultimo mercoledì di un mese, perché siamo un po' stupidini, quindi abbiamo detto fissiamoci il giorno così non ce lo dimentichiamo, andiamo in gita,
perché poi è bello, si scopre il territorio dove arriviamo con le nostre voci di solito e dove ci sono i ritorni delle notizie, così, però magari non lo conosciamo così bene, allora lo andiamo a conoscere e a farlo conoscere.
Perché l'abbiamo fatto nella primavera scorsa, siamo andati in giro per tutti i capoluoghi di provincia lombardi, Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Poi mi ha detto però mica male sta cosa qua, cioè piace, è bello con gli ascoltatori e le ascoltatrici, abbiamo detto continuiamo a farlo anche durante questo palinsesto invernale. Dove andiamo? E la direttrice Ghidini ha detto la grande Milano.
L'area metropolitana milanese, giusto, che è il nostro bacino forte di ascolto. E allora ci siamo attrezzati.
Lei ha dato l'imprimatur, poi ha preso tutti i responsabili, capi di metro regione del locale, ha detto ditemi voi, diteci voi dove bisogna andare, raccontateci la mappa, fateci sapere dove è, e questi lo fanno. E quindi oggi hanno detto
Legnano.
E vedi? Oh, questa mattina siamo eleganti, siamo in un atelier.
Eh sì.
Io mi sono messo la giacca. Tu no.
Io no.
Tu no.
Però sono andato a tagliare i capelli.
Ah, vedi,
così
vedi.
Mi sono messo un po' a posto.
L'avevi detto che è settimane che pensavi a Legnano.
Mesi. Legnano
trucco
e taglio i capelli.
Questa mattina. Atelier Ferioli. E dove siamo?
Siamo a Legnano.
No. Siamo, sì, ma siamo nella piazza, cioè che se tu vai verso Legnano dici scusi, dov'è che vado nella piazza centrale di Legnano? Quelli ti dicono vada. Ecco, c'è, tu ti giri intorno e vedi le bandierine di Radio Popolare.
Esattamente, piazza San Magno, civico 3. Se il civico non lo vedete non è importante, perché sulla piazza ci sono le bandiere, le vele di Radio Popolare, gialle e nere, la scritta Radio Popolare.
Entri in un cortiletto e sei nell'atelier.
Siamo nell'atelier
Ferioli.
Ferioli.
Noi siamo qua tutto il giorno, da adesso fino a questa sera alle 19. Aspetta un attimo che chiediamo al signor Atelier Ferioli. Qui verso le 19 si fanno degli aperitivi in questa piazza centrale di... Aspetta un attimo che qui... No, scusa. Non riconoscevo il mixer, se me lo dimentico. Si fanno degli aperitivi?
Ah,
nella piazza centrale di Legnano.
Permettimi intanto di salutare tutti,
ma adesso poi facciamo tutti
gli ascoltatori di Radio Popolare. Certo, nella piazza si fanno gli aperitivi, ma no, io mi sono permesso di portare qui una cosa esclusiva di Legnano,
cioè
Simone Borghesan, uno dei grandi barman legnanesi, che ha inventato il legnanese.
No, aspetta, e a qui, che ora viene qua però?
Dalle 5.
Porca miseria. Io non tiro alle 5.
Non ci sei il bacchetto.
Non lo so. Ma adesso vediamo.
Comunque,
però,
intorno alle 5. Beh, ma lui arriva prima per preparare, per cui ti farà assaggiare il legnanese di sicuro. 4. Certo.
Sì, però non alle 9:30, perché no, stiamo in onda poi.
Hai visto?
Oh, Legnano.
Legnano, grande promessa d'aperitivo, mica lo sapevo, però
io sapevo già, mi avevano dato delle avvisaglie, erano arrivate
ma perché tu hai settimane che ti porti che avanti con l'agenda su Legnano.
L'ho già pure assaggiato il legnanese.
Oh, la voce che avete sentito è del signor Ferioli di cognome e Atelier di nome, giusto?
Sì Ferioli,
grazie,
Vittoriano.
Il padrone di casa, Vito, grazie mille, dell'ospitalità, grazie, innanzitutto.
No, io devo ringraziare voi che avete scelto su Legnano, così come dite sempre Legnano, e cosa avete scelto? Atelier Ferioli, incredibile.
Un posto spettacolare. Grazie, che cos'è? Raccontaci che cos'è.
Era iniziato come una mia...
È un luogo d'arte.
Sì, è un luogo d'arte. Era iniziato con un mio progetto che poi sta diventando una cosa... Di scambio con diverse persone, ovviamente nell'ambito artistico legnanese e del territorio. Quindi è un laboratorio mio, ma dove si fanno esposizioni d'arte e si presentano un po' gli artisti del territorio. Infatti qui con me c'è Maria Cristina Limido, che è presidente degli artisti di Busto e anche di Legnano, insomma.
Che espone,
Maria Cristina qua non ha, in questo momento non espone, però okay, ha esposto ovviamente qua all'Atelier Ferioli.
Scusa, hai detto all'inizio era l'intenzione, l'inizio quando era? Quando
non, 3 anni fa, okay. 3 anni fa voleva essere semplicemente il mio laboratorio, dopodiché alle prime esposizioni che ho fatto personali, ovviamente gli amici artisti hanno cominciato a dire ma anch'io potrei esporre, e da lì ho capito che avevo colto in un'assenza della città.
Allora, per descriverlo a chi poi verrà a trovarci, perché ovviamente noi vi rinnoviamo l'invito, veniteci a trovare, cioè siete nella piazza centrale di Legnano, infilate un cortiletto e c'è un altro cortiletto con un albero centrale, insomma, di quei cortili. Avete presente tipo le case di ringhiera col cortile? Ecco, così. E poi a piano terra ci sono, c'è un'entrata di quelle in metallo con le vetrate, quelle vecchie entrate dei luoghi di laboratorio di solito che ci sono nei cortili appunto delle case di ringhiera. Lì entri e si apre l'atelier. Che anche se sei un po' gnocco lo riconosci, perché entri in un posto che una volta tipo poteva essere, adesso la dico brutale, tipo un'officina artigianale eccetera, ma ci sono dei quadri appesi, quindi anche se sei un po' gnocco come noi lo capisci, giusto?
Ma dove sarà l'atelier? Lì ci sono qua, dei quadri,
sarà
dovrebbe
qua,
essere qua.
Io alla mia sinistra vedo esposti di
mi dispiace,
Vittoriano all'anagrafe, Ferioli. Spaghetti. Alexa Spegni, questo me lo vorrei portare via.
Alexa Spegni ci sta.
Alexa Spegni, sono quadri, eh? Alexa sì, Spegni sì. È no, dai, scusa.
La devo raccontare.
Sì. Alexa Spegni.
Allora, io sono uno che disegna quello che vivo alla giornata. Ero tornato dal supermercato dopo una spesa e Alexa continuava a raccontare di cosa stava succedendo a Gaza. Morti, tutte le solite cose, invasione israeliana. No, beh, scusate se introduco, però me l'hai chiesto.
No,
io.
Assolutamente.
Dopo 5 minuti ho detto, per favore Alexa, spegni, che perché non se ne può più.
Che non era neanche un ordine, era un'implorazione.
Sì, un'implorazione.
Alexa, spegni, per favore.
Però c'è anche la borsa taroccata dalla Santanchè.
No, è una borsa riciclata, non lo so se è taroccata dalla Santanchè, certo.
Sì, stiamo parlando di un quadro, qui
sì, parliamo sempre di
pastelli a gesso e matite. Qui ovviamente ci sono con che frequenza fate iniziative? Perché poi l'hai detta sobria prima tu.
No, praticamente sono 5-6 iniziative l'anno e tra l'altro vabbè, colgo l'occasione, sabato ci sarà la prima inaugurazione del 2025 dove inaugureremo Opera Buffa, che è una presa in giro di quello che è successo sulla banana di Catalan.
Io vi consiglio di passare perché è un bel posto.
Sì, da qua alle 19 lo trovate il tempo, dai.
Io mi prenderei spazio per un branetto.
Direi di sì.
Tanto la giornata è lunga, siamo tranquilli, eccetera. No? Sì. Le persone sono qua, poi arriveranno. Atelier Ferioli, se volete, siamo a Legnano. Tour di Falla con noi.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
Scusa Vito, ma magari non tanto non si offenderà Bob Dylan. Ci stanno scrivendo gli ascoltatori che continuano a dirci: ce l'avete fatta a spegnermi Alexa? Cioè, che prima parlando di Alexa spegnere, abbiamo troncato una valanga di trasmissioni radiofoniche.
Sì, sì, io l'ho spenta.
Pigliati la
risposta. Sì, sì, l'Alexa si è spenta.
Adesso però l'hanno riaccesa. No, perché hanno detto mi si è spenta la radio.
May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay. Forever young. Forever young. Where you stay. Forever. Always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.
Non so cosa dire, stamattina mi sono svegliato con questo brano in testa che non parlava di me, cioè, una mazza, cioè decadimento totale, però è così.
Ma tu sai il caso, sono andato a bere un caffè nel bar qui dietro e dentro il bar c'era Forever Young.
Non lo credo.
Giuro, stavano mettendo, c'era Forever Young. Adesso...
Scusa, puoi andare a fare un giro che magari incontri Bob Dylan direttamente.
E mi sono detto, ma Bacchetta, ma non era con me a bere il caffè.
Ma vedi che era nell'aria stamattina. Qui a Legnano mi sta per partire la brocca sul fatto di rifare quello che abbiamo fatto prima, perché ne sono arrivate decine di messaggi. Oh, ma quando avete detto
Alexa spegni,
ma tu sei fuori. Vediamo. Però ecco, decine di messaggi che quando adesso è colpa di Alessandro, avete detto quella roba lì parlando di un quadro, ce l'avete fatta a autospegnervi, perché Bacchetta ti sei autospento quando l'hai detto. Adesso diamogli un attimo di tempo per riaccendere.
E così introduciamo la nostra
successiva. Facciamo un'altra bella cosina. Alexa, Radio Popolare. Così si è accesa un po' in un po' di case.
E però era già accesa probabilmente.
No, magari non era accesa Alexa, magari era accesa la radiolina, adesso si accende certo. Anche Alexa. Vabbè, Vito Ferioli, dicevi, siamo qua in tanti, cioè tu non da solo, ma ci presenti la nostra vicina di microfono?
Maria Cristina Libido, un'artista legnanese, ma più che artista, no, io direi soprattutto artista, però ama anche rappresentare gli artisti sul territorio. Quindi lei è presidente di un'associazione artistica di Busto Arsizio ed è vicepresidente dell'associazione artista legnanese.
Ma dai, facciamo così allora, mentre possiamo darci il tu sei. Ok, allora mentre parli nel microfono che viene meglio, se si parla di territorio, Vito si alza e si siede il sindaco.
Sì, 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 facciamo subito un cambio.
Dai, che roba.
E tra l'altro alla faccia dei campanilismi, Legnano, Busto Arsizio, così, la Maria Cristina Limido tiene insieme gli artisti dell'uno e dell'altro comune.
Oh, perché?
Perché intanto ringrazio Radio Popolare, saluto gli ascoltatori e ringrazio Vito dell'invito.
Questa l'hai studiata?
L'ho
Vito
studiata
dell'invito.
Un pochettino, okay. Sono un po' emozionata.
Vito dell'invito, va bene.
Volevo dire, l'associazionismo artistico, culturale in questi territori è molto vivo. È vivo e noi siamo reduci come associazione artistica di Busto e Legnanese da una bellissima mostra a cui ha presenziato anche il nostro sindaco, che abbiamo fatto al Palazzo della Regione Lombardia, proprio che si è chiusa settimana scorsa. Ci piace portare in giro con il nostro linguaggio, che sono i linguaggi dell'arte più disparati, temi socioculturali. E quindi abbiamo fatto questa mostra che ci ha ospitato Milano sull'ambiente. Lavorare nelle associazioni è una cosa bellissima. Il nostro sindaco sa come siamo vivi qui sul territorio. No? Abbiamo però una serie di problemi. Una serie di problemi.
Vai, dicene tre.
Ma sì, anche no. Comincio con quello più grosso.
Vai.
E che è quello delle sedi, ecco, sindaco lo sa benissimo, e devo ringraziare Vito perché lui è un privato ma ci dà una mano, no? Nel suo bellissimo spazio che io ho sempre definito,
cioè luoghi dove fare appuntamenti.
Dove fare appuntamenti e dove fare mostre, perché noi artisti di arte visiva quello sappiamo fare, no? E quindi diciamo questo spazio un po' bohemien, perché un po' richiama, no? E ci dà una mano perché effettivamente gli spazi a livello comunale, sia qui che a Busto, sono veramente limitatissimi e questo ci spinge ad andare anche fuori dal territorio, fuori da altri comuni, e ci dispiace tantissimo perché insomma questa è la nostra città.
Sindaco, ma perché non ci sono gli spazi? Perché è tutto business?
No, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
tutti intanto.
Buongiorno. Lorenzo Radice, benvenuto.
Grazie a voi per l'ospitalità e per essere qui da noi a Legnano. Gli spazi...
Tra l'altro volevo dirtelo, Alessandro, è abbonata alla Radio Popolare, così per dire. Ma no, se anche a tutti gli altri presenti gli venisse, ma gli pungesse che... vaghezza, lui è abbonato.
Lui
è abbonato,
io casualmente il giorno della sua lezione ero qua a Legnano per la radio.
Va bene, sì,
e non so se sei abbonato lì, no?
Però sediamo.
Abbonato dai tempi di Genova, guarda, 2001. Gli spazi è vero, mancano, ha assolutamente ragione, quello che è stato appena detto è assolutamente vero, non bastano mai, anche perché qui ci scontriamo positivamente con una caratteristica incredibile di questa città, 60.000 abitanti, oltre 300 associazioni, per cui gli spazi per definizione non bastano mai. Stiamo facendo tanto lavoro, rigenerazione urbana in particolare, questa è una città piena di ex, è una città da un passato industriale fortissimo, che ha lasciato sul territorio tantissime cicatrici. Ah, sì. Una delle vere sfide più grandi che stiamo giocando è proprio questa. PNRR ci ha dato sicuramente una grande mano. Riuscire a trasformare tutte queste cicatrici di un passato industriale, questi ex, in spazi per fare cosa? Per fare comunità. E quindi, ad esempio, un lavoro importante che si sta facendo è proprio per rimettere in gioco tutta una serie di spazi. Penso alle scuole, le ex Cantù, la prima scuola della città di Legnano, la palazzina di Via Venezia, ma tanti altri ex luoghi che erano abbandonati, sottoutilizzati, che stiamo riportando proprio a un uso tendenzialmente sociale e in molti casi anche proprio di spazio semplice, lo dico fra virgolette, spazio per le associazioni, perché poi la vita delle associazioni è vita della città, è vita delle comunità.
Stando su questa linea, Sindaco, per chi non conosce il territorio di Legnano, se Legnano era ex appunto industriale, adesso cos'è?
Oggi Legnano intanto è una città vera tra Legnano e Varese, lo dico anche con un certo pizzico di orgoglio, 60.000 abitanti, una volta un prefetto, dopo che ero stato eletto da pochi giorni, mi disse: guarda che sindaco, hai in mano un piccolo capoluogo mascherato, perché in effetti oggi Legnano è una sorta di città polo, così ci riconosce anche Regione Lombardia, che attrae con i suoi 60.000 abitanti e i servizi di questa città un bacino di 180-190.000 abitanti, che sono i 10 comuni intorno, e se appena appena allarghiamo un po' di più stiamo parlando di quasi oltre 250.000 abitanti.
Lo senti il campanile che vi intocca le campane, Alessandro? No, vabbè, però dire, no, sono numeri. C'è.
Però è vero che il legnanese non è solo il cocktail, quando si parla di notizie locali così si dice: è successo nel legnanese.
È
riconosciuto il fatto che sia fulcro legnano di un'area più vasta, insomma, non so quanto omogenea,
perché poi al suo interno ha appunto anche aree diverse. Poi se parliamo di alto milanese, quindi allarghiamo un attimino lo sguardo, per esempio l'area del legnanese è già un po' diversa da quella del castanese, per esempio un po' diversa da quella del rodense, certamente sono sfumature, ma chi ci abita e le vive poi le coglie tutti i giorni.
E quindi da ex industriale adesso nell'Italia della crisi cos'è?
È infatti una città che vive sicuramente tantissimo di servizi, che ha tanto pendolarismo anche in entrata, per cui ha anche dei fenomeni di città che viene vissuta anche da chi viene da fuori. È una città che vive tanto di commercio, che vive tanto di industria ancora e manifattura importante, che è riuscita a superare la crisi, ha diversificato molto le sue produzioni alzando l'asticella della qualità e diversificando i mercati, per cui per esempio un'industria che va molto anche sull'estero, cosa che ha permesso anche di superare le varie crisi. Quindi è una città sicuramente viva, una città che offre ancora tante opportunità di lavoro, di cultura e di ben vivere, perché io credo che se c'è un elemento che connota un po' questa città oggi è che è una città dove tutto sommato quello che ci riconosce soprattutto chi viene da fuori, come sempre chi viene da fuori ha un occhio più oggettivo e neutrale, è una città dove tutto sommato si vive bene e dove ci sono tante opportunità.
Industria sull'estero da che cosa a che cosa? Cioè se prima se è ex industria di prima, adesso su che cosa?
No, è sempre ovviamente, diciamo, attività di varia natura, dal chimico al tessile a tutta la parte elettromeccanica, soprattutto sono questi settori più importanti che abbiamo, fanno tanta esportazione. Germania, Francia, paesi arabi, Medio Oriente, c'è veramente una grossa diversificazione dei portafogli delle aziende. Ne abbiamo alcune grandi e tantissimo il tessuto poi è fatto soprattutto da piccole e medie imprese e microimprese.
Ha detto tessile, non oso immaginare con la crisi della Germania adesso cosa stanno pensando quelli che producono il tessile.
Esatto, e ovviamente sono tutti in difficoltà, anche tutta la crisi dell'automotive, ovviamente su alcune aziende, penso alcune che vivono di componentistica per la filiera dell'automotive, sicuramente c'è molta preoccupazione che si respira. Ribadisco, la capacità del tessuto imprenditoriale oggi di questa zona, per quello che posso vedere e misurare, è quella di come dire, essere già stato scremato. Chi ha superato le crisi degli ultimi anni oggi è un'impresa che è mediamente forte. Da qui anche il fatto, ma penso che poi magari anche i sindacati potranno raccontarlo sicuramente meglio, ci sono tutto sommato un numero abbastanza contenuto anche di situazioni di crisi, per cui riusciamo a tenere un tessuto sociale anche dal punto di vista lavorativo che è importante.
Città ricca, poi, quindi. Io adoro mediamente fare il sindaco, le domande sindaco della che città ti guardano e cosa bello, ti rispondo, città ricca.
Città ricca, però sappiamo anche che siamo sempre al solito discorso della media del pollo, no? Per cui cioè poi dopo i problemi ci sono tantissimi, e anzi, se devo andare sulle tematiche anche un po' più sociali, negli ultimi, soprattutto negli ultimi 2 anni, stiamo vedendo un ritorno di problematica, ad esempio in campo abitativo, tanto per dirne una, soprattutto quella fascia un po' grigia, diciamo, chi non è abbastanza povero, scusate la brutta espressione, per permettersi di accedere alle liste scarsissime delle case cosiddette popolari, ma non riesce a stare su un mercato abitativo normale.
Questo è uno dei temi che abbiamo incontrato in tutto il tour di Falla con noi.
Sindaco, resti con noi dopo il giornale radio, tra 5 minuti. Oh, è giovane. No, io lo dico perché nel tour di Falla con noi abbiamo visto una valanga di sindaci giovani comunque.
Sì, sì.
Quanti anni hai? Già, giusto. Vabbè.
44.
Infatti, è giovane.
Sindaco è giovane,
cioè, mi sa che è tra i più giovani qua, comunque.
Togliamo Giulio, il tecnico, e poi il più
giovane. Sì, vabbè, no. E invece, prossimo allestimento dove?
Allora, il prossimo allestimento, noi come associazione degli artisti di Busto, lo faremo a Cassano Magnago, non a Busto, naturalmente, e sarà sul tema della guerra. E quindi, sempre nel discorso che si diceva socio-culturale, da portare in giro, insomma, perché ormai, quando si fanno queste iniziative, secondo noi, è giusto proporre dei temi di questo tipo, insomma, la mostra di per sé, per esibire quello che si fa. Non
sono occasioni.
Sì, sono occasioni per entrare in contatto.
Quando?
Con la... questo lo faremo a novembre, al 15 di novembre, sì.
Volevo dare un appuntamento più vicino, no?
Stiamo lavorando con l'associazione di Legnano e con le scuole qua per fare un connubio arte cineforum, e faremo una mostra molto, molto, verso nella prima parte dell'anno, non so ancora quando, però dove ci ispireremo al lavoro artistico di certi artisti insieme con le scuole, quindi faremo una mostra combinata.
Associazione degli Artisti, ciao, grazie di essere stato con noi, diamo la linea alle
CR, poi ciao, continuiamo ciao, col ciao. Sindaco, perché di deindustrializzazione, calzaturiero eccetera parleremo a lungo.
Falla con noi, siamo a
Legnano,
a dopo. Allora, piccolo riepilogo, tu vai per Legnano, chiedi Legnano, poi chiedi mi dite la piazza centrale, loro ti mandano, poi scopri che la piazza centrale si chiama Piazza San Magno, e allora sei lì, ti guardi in giro, noi siamo non nel palazzo più grosso, che è la chiesa, no?
Cioè, chiesa e municipio.
Chiesa e municipio, no, non lì.
Non lì.
Di fianco c'è un'entrata di un cortile, insomma un arco, cioè nella piazza, nel centro della piazza. Tu entri, fuori ci sono le bandierine di Radio Popolare, quindi lo vedi, entri e sei in un cortile, vecchio cortile di ringhiera, e ti trovi davanti a un'entrata stile porte di vecchio artigianato di metallo coi vetri, e sei all'atelier Ferioli. Noi siamo dentro lì.
E noi siamo dentro qui fino alle 19 di stasera, noi come Radio Popolare, poi magari io e te non fino a quell'ora, ma...
E se si chiama Falla con noi, fatti un'idea di che cosa vuol dire. Cioè, vienici a trovare, siamo qua in tour di Radio Popolare, oggi a Legnano, vieni qua e fai la radio con noi.
Anche perché abbonarsi si fa anche online, però gli adesivi, i libri di Ale e di Isma, così li trovi qui.
Ah, posso dirti una cosa, così freghiamo Vito Ferioli, che ho visto che hanno associato a Opera Buffa che faranno, no? Poi c'è una lotteria, fanno, cioè puoi anche vincere... c'è Vito che ha detto la miseria. Ecco, giusto per concorrenza interna, è partita l'operazione primavera di Radio Popolare, sottoscrizione a premi, se venite oggi ci sono anche i biglietti.
Eh sì, perché è sempre radiopopolare.it, ma se venite qui prendete i cartacei.
Falla con noi, il tour di Radio Popolare, ogni ultimo mercoledì del mese andiamo in giro tutto il giorno, oggi siamo qua fino alle 19. Oh, stavo guardando, dato che c'è qua davanti a noi il sindaco con cui stavamo parlando fino a poco fa, fino a prima del giornale radio, che ho fatto grande lavoro giornalistico di inchiesta, ci ho fatto due conti. Il sindaco, Lorenzo Radice, ha 44 anni.
Sì.
Dice, sostiene.
Sostiene.
No, ma no, cioè,
ci crediamo più.
Ha detto che è abbonato a Radio Popolare dai tempi di Genova, 2001, grosso modo. Quindi vuol dire che vado indietro di 23 anni. Quindi
si è abbonato
vuol dire...
a 20 anni.
Ecco, sì. Volevo dirlo a tutti...
I
mammucconi che sono all'ascolto di Radio Popolare, eccetera, cioè ventenni, ci si può abbonare anche a Radio Popolare a quell'età. I messaggi, prima hai combinato un casino, Alessandro.
Ho rispento e ho fatto riaccendere.
Ragazzi,
Alexa,
mi sono partite tutte le di casa, che però non erano sincronizzate con la radio con cui vi stavo ascoltando. Quindi quando mi avete detto, metti Radio Popolare, è partito un casino, mi diceva vi vorrei mandare il vocale di quello che è successo.
Beh, bellissimo.
Potremmo rifarlo ogni tanto.
Sì, ogni tot.
Ma
diciamo
non
quella roba lì.
Accendi. Tipo adesso. Alexa, metti Radio Popolare. Ci faranno causa per pubblicità occulte, no?
Ma penso
è esplicita questa.
Cioè. Infatti più chiara di così. E poi si ritrovano con 3-4 sindaci che parlano,
tipo,
magari.
Esatto,
capiscono più, non si capisce più nulla.
Sindaco Lorenzo Radice, stavamo parlando prima delle notizie, del notiziario appunto di Legnano città. Una domanda, visto che la stiamo facendo un po' a tutti i sindaci, come siete messi con prima hai nominato il PNRR, hai detto beh insomma un po' di fondi sono arrivati nel rapporto municipi e governo centrale, cioè fondi, perché voi siete la periferia che poi si ritrova in mano a gestire tutte le lamentele delle persone che dicono io non ci sto più dentro coi soldi, i servizi diminuiscono e poi si sentono i sindaci che dicono sì, il problema è che a noi danno sempre meno soldi. Anche qui?
Assolutamente, hai toccato il punto dolente. Questi anni l'abbiamo detto in tanti come sindaci, io faccio parte anche di un'associazione che rappresentano i sindaci, diciamo così, progressisti di area, e l'abbiamo detto varie volte, il PNRR ci ha dato tanti soldi per fare i muri, ma non ci ha dato niente per far succedere le cose dentro i muri. Fuori di metafora, il tema è che una volta che ristrutturiamo tutti questi luoghi di cui stavamo parlando anche prima, poi devi darli i servizi, e i servizi costa farli. Ecco, su questo non solo non c'è stato accompagnamento, la scommessa che come comuni italiani abbiamo accettato di giocare è stata quella di dire attraverso i soldi del PNRR efficientiamo la spesa dei comuni e i soldi che risparmiamo li possiamo usare per fare servizi nuovi o migliorare i servizi esistenti. Il punto è che quando siamo arrivati a metà dell'opera, a un certo punto ci è stato detto no, abbiamo scherzato, adesso iniziamo a toglierti anche i soldi per la spesa corrente. È questo quello che sta succedendo. Solo noi a Legnano, di fatto, quest'anno ci troviamo un bilancio asciugato di 300.000 euro, per capirci, su una spesa corrente di 60 milioni.
Su cosa tagliate?
Di fatto siamo andati in questo momento a riuscire a compensare con i risparmi energetici che abbiamo fatto tra minor costo delle bollette e minor consumo, proprio grazie agli efficientamenti che stiamo facendo. A oggi questo ci ha salvato. Il problema è che stiamo andando incontro a una stagione in cui i tagli sulla spesa corrente aumenteranno ancora e quindi ci dovremo ingegnare per capire dove andare a tagliare. O come efficientare ulteriormente la spesa, ma la verità, e lo dicono i numeri impietosi, in questo senso ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, tante volte l'ha detto, ha fatto anche dei rapporti molto approfonditi e dettagliati, i comuni sono l'unica parte dello Stato che in questi 20 anni ha di fatto davvero tagliato la spesa, per cui quello che si poteva aggredire è già stato aggredito. Oggi abbiamo un tema serio su questo tema, anche perché la domanda sociale, come dicevo prima, sta ricominciando a crescere, e in alcuni casi in maniera anche impetuosa. Abbiamo parlato di case, potremmo parlare di sicuramente alcune, magari non tanto qui ma in altre aree d'Italia, confrontandomi con i colleghi sindaci, problematiche legate al lavoro. Ne aggiungo un'altra che invece è assolutamente trasversale in tutta Italia, che è la crescita incredibile, veramente incredibile, della disabilità e soprattutto del bisogno di accompagnamento dei bambini con problematiche di varia natura, disabilità, psichiatria, eccetera, dentro al mondo scolastico. Tutto quello che è l'assistenza educativa scolastica, gli accompagnamenti, il cosiddetto sostegno, ecco, tutti il tema di famiglie che saltano, sempre più difficoltà anche dentro la famiglia e quindi un bisogno di supporto sociale che a volte arriva fino al... come dire, alla comunità per i bambini. Ecco, questa è una spesa che è cresciuta tantissimo in questi anni e che facciamo davvero tutti come italiani sempre più fatica a coprire.
E vedi, ma si lega tutto, i problemi generali. Stamattina a Metro Regione parlavamo di 800 bambini con disabilità che rischiano di non avere il sostegno, parliamo del comune di Milano, sì. Guardando le proporzioni, la cosa uguale. Stasera a Metro Regione diremo che finalmente il comune di Salò toglie la cittadinanza onoraria a Mussolini. Settimana scorsa l'avete fatto voi.
Assolutamente, diciamo che è stata una scoperta appunto di una delle tante associazioni culturali organizzando una mostra per il centenario, perché stiamo finendo di fatto le celebrazioni per i 100 anni, cioè 100 anni fa Legnano riceveva il titolo di città, quindi abbiamo organizzato un anno valorizzando davvero tanto il lavoro delle associazioni di ricordi, commemorazioni, ma sempre in una chiave molto orientata a guardare il futuro, cioè leggere l'identità e il passato per provare a rispondere un po' alla domanda che mi avete fatto prima, che città è oggi e che città vuole essere domani.
Certo.
In una di queste mostre è emerso questo documento tirato fuori tra l'altro dai nostri archivi comunali che ignoravamo, del conferimento della cittadinanza onoraria 1924, appunto nell'anno del centenario, era l'anno scorso, a Mussolini. Devo dire che sinceramente non, la battuta che ho fatto, che poi non è tanto una battuta, ci ho dovuto pensare fra i 30 e i 45 secondi, cioè francamente non vedo neanche il motivo, ho avuto modo di dirlo a chi mi ha chiesto, come sindaco ho giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista, la domanda è oggi avere una cittadinanza onoraria a chi ha portato il fascismo è qualcosa che semplicemente la città di Legnano dal mio punto di vista non deve accettare.
C'è tutto. Qualcuno che si è lamentato?
Beh sì, come al solito, soprattutto sui social sono venuti fuori, ma anche in consiglio comunale.
Ma si togliete i cittadini, diminuiamo la popolazione.
Il calo demografico.
No, per fortuna non siamo arrivati a questo, ma la critica classica che ci aspettavamo è: con tutto quello che c'è, dovete pensare a questa vicenda. È chiaro che la storia è la storia, nessuno la cancella. La domanda l'ha detto bene un consigliere comunale, secondo me, in consiglio comunale. Il punto è domandarsi se noi oggi dovessimo dare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, visto quello che è successo nella storia, gliela daremmo, lo riterremmo degno di questa cosa? Decisamente no, e quindi nel momento in cui si scopre che quella cittadinanza non è mai stata revocata, ripeto, ci ho dovuto pensare fra i 30 e i 40 secondi e l'abbiamo tolta.
Quindi nello stesso anno in cui viene data la cittadinanza onoraria a Mussolini viene insignita Legnano del titolo di città, e le ragioni?
Le ragioni erano proprio da ritrovare nello sviluppo industriale enorme che stava vivendo la città in quel momento, una città che iniziava ad avere tutta una serie di servizi anche proprio di welfare, le prime forme di welfare, piuttosto che infrastrutture, l'autostrada che arrivava da Milano, la ferrovia, le grandi aziende, pensiamo alla Franco Tosi, appunto all'industria del tessile di cui parlavamo prima. Ecco, era una città veramente in piena esplosione demografica e di servizi, e da questo punto di vista durante l'epoca fascista è anche vero che c'era, come dire, una certa generosità e larghezza nel riconoscere il titolo di città ai comuni che stavano crescendo in quell'epoca, e anche Legnano beneficiò di questo fatto. Al di là del riconoscimento del titolo fu proprio, come dire, il riconoscimento di una città che era cambiata, da borgo agricolo era diventata una città industriale a pieno titolo, e uno dei motori, insieme a Busto, Gallarate, per superare i campanili di cui parlavamo prima, sicuramente dello sviluppo di tutta quest'area della Lombardia.
Sindaco, tra un attimo andiamo a vedere tutte le questioni invece legate appunto anche al mondo produttivo, eccetera. Prima di salutarti, una domanda. Parlavo con una persona amica che ha un'industria tessile proprio nella zona, e che a proposito dell'Italia ossessionata dall'immigrazione, vengono qua, ci rovinano, eccetera, dicevano: ma li faremmo noi i pullman per andare là a cercare delle persone che vengano da noi a lavorare?
Ma non solo, rilancio,
cioè, ribaltando completamente la vicenda.
Questo lo posso confermare parlando con tanti imprenditori. Io credo che in questo è uno di quei temi su cui la società italiana è molto, ma molto più avanti della politica che ci rappresenta, soprattutto agli alti livelli, e come sindaci lo stiamo dicendo da tanto tempo. Abbiamo bisogno di cambiare totalmente l'approccio alla politica dell'immigrazione e riconoscere che oggi, con la crisi demografica spaventosa che stiamo vivendo nella mia città, siamo ormai stabilmente intorno ai 400 nati all'anno. Ancora un po' di anni fa se ne nascevano 600, 800, 1000 persone all'anno. Stiamo parlando di questi numeri. Sì. Metà delle scuole di Legnano nel giro di 10 anni, scuole elementari e medie, avranno metà delle classi vuote, delle aule vuote, perché non le riempiamo più. È una crisi demografica spaventosa, gli imprenditori e chi fa attività produttive lo capisce benissimo. Abbiamo bisogno di superare lo stereotipo della paura e dell'immigrazione uguale sicurezza, e ragionare sul fatto che questa è una risorsa che ci serve culturalmente, ma a questo punto ci serve anche per fare andare avanti l'economia e il nostro paese.
Capito le magie dell'ideologia? Poi magari votano a destra anche, però dicono: i pullman li organizzerei io per andare là.
Certo, e poi anche i sindaci magari di centrodestra dicono ci servono.
Ma di fatto, se posso, su questo, un tema su cui ad esempio stiamo lavorando anche tanto, perché è una cosa su cui ci credo personalmente, ci crediamo come amministrazione, è proprio il tema anche della formazione. Non solo non abbiamo più giovani, ma abbiamo bisogno anche di cambiare il modello formativo e da questo punto di vista aprire per esempio tutto il tema della formazione tecnica, della formazione post diploma eccetera, questo si sposa anche molto bene con un discorso di poter rincominciare a fare un discorso di immigrazione, anche perché no, regolata, ma che serva e che possa in qualche modo davvero entrare in una logica di integrazione fin da quando le persone arrivano e non fargli fare un limbo di difficoltà, di anni, di tutto il tema della cittadinanza. Mm-hmm. Se non voglio aprire altre parentesi, altre questioni, però davvero è un tema sul quale territori come questo si stanno interrogando.
I territori tanto. Parlano sempre voci molto diverse dalla politica nazionale. Grazie sindaco.
A
grazie.
Voi.
Vado a lavorare.
Andiamo.
Falla con noi, siamo a Legnano, ve lo ricordo, questa mattina. Mancano 10 minuti alle 10. Io, Alessandro Braga, in onda fino alle 11:30 e poi tutto il palinsesto da qua fino alle 19. Veniteci a trovare. Oh, tra poco, Alessandro, dopo Caparezza, senza soluzione di continuità, andiamo a vedere uno dei settori.
Eh sì, uno molto, che è stato veramente trainante, e adesso vediamo un po' com'è il calzaturiero. Denaro losco come l'offshore, non so voi, io vado a farmi una religione come Tolstoi. Anche gli scettici cercano una risposta, se c'è il paradiso e qualcuno ce lo dimostra. Caro Tiziano, altro che giro di giostra, sarà un giro di ciupito tipo il rito di Jonestown. Forse sarà l'età, voglio un culto da osservare per essere libero di privarmi della mia libertà. Che poi dicono vivi male, e ci vuole un ministero dell'interno, non quello del Viminale. Viminale, vorrei passare per un tipo spirituale, come fare?
Eh sì, è confusianesimo, come dice Caparezza. Prima che arrivi il mio paradei, fondo mandale dei, prego per avere grazia all'opposto dei galatei. Col divino in simbiosi cambio il vino, in cirrosi le nozze dei cananei, nei cortei religiosi con il greggio di Pietro. Mi percuoto con i chiodi e con le schegge di vetro, mi ci dare il mio rapporto con la gente di credo. Gigi Allen in confronto è più innocente di un feto, sotto il minareto faccia a tappeto. Oh, per chi ci ascolta da fuori Legnano e pensa a Legnano, pensa a questo territorio, nel legnanese ci sono dei settori storici, storicamente conosciuti anche come settori trainanti dell'economia. Se dico Parabiago, dico calzature.
Dico scarpe, sì, sì.
O forse dicevo scarpe, non lo so, perché questa è la questione. Cioè, quando si passa da essere grande industria, quella dell'alta moda, a una diminuzione proprio a livello produttivo e quindi anche di occupazione, quindi poi a riposizionarsi, come si dice, che è una parola un po' neutra. Per sì. Dire un
è un po' anche, bel problema. Anche essere proprio la patria di un nome. Adesso non li facciamo per non fare pubblicità, però una volta c'erano marchi importanti storici che erano qua, adesso si fa per conto d'altri e c'è di conseguenza anche una diminuzione del volume di lavoro e chissà se dei diritti di lavoratori e lavoratrici anche.
Diamo un benvenuto, Beppe Oliva, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, qui bisogna attivare sempre sul microfono perché sennò che è ex segretario di Fencamp CISL.
Io ho fatto il sindacato dei tessili calzaturieri negli anni fine anni 80 fino alla metà degli anni anzi fino alla fine degli anni 90, poi sono andato in Confederazione.
Beh, quindi diciamo che Beppe Oliva hai visto il momento, non so se proprio di massimo sviluppo, comunque quando il calzaturiero qui, Parabiago, Legnanese, sì, era forte di
importante. Non era il momento del massimo sviluppo, ma comunque era un momento sicuramente buono. Ecco.
E cioè, adesso in che situazione è? Ma io, non diresti un settore in crisi?
Adesso, io è parecchio tempo che non lo seguo, però io ho sempre visto il settore a Parabiago come un settore capace di difendersi dalle varie difficoltà, nel senso che qui il fatto di essere aziende medio-piccole ha sempre aiutato a reggere, perché rispondevano a un mercato di qualità, un mercato di non povero, e anche le varie crisi che ci sono state, i problemi li hanno avuti, perché comunque il settore è cambiato completamente, però non c'è stata la bufera, diciamo, di il crollo del settore. Il settore a Parabiago oggi è ancora presente, ecco, con caratteristiche diverse, ma lo è ancora.
Cioè, è cambiato nel senso che prima si partì, era tutto qui, dall'inizio fino alla produzione, alla vendita.
Erano tante aziende piccole che producevano marchi propri e che avevano un mercato proprio nei negozi di Milano, nei negozi mondiali, europei.
Adesso producono per conto terzo.
Oggi sono rimasti pochi quelli che producono per conto proprio. La Fratelli Rossetti è una, adesso non vorrei, ma comunque è una che ha resistito, è ancora presente, è ancora un'azienda importante del territorio. Poi però sono arrivati i marchi stranieri che hanno comprato e che hanno di fatto aumentato anche i volumi delle aziende, anche da un punto di vista dei dipendenti, perché prima imperava la Rossetti come numero di dipendenti, oggi ci sono aziende simili che hanno un numero di dipendenti uguali alla Rossetti, anche di più, che però sono per conto terzi, ecco, vivono su marchi importanti della moda.
Però da un punto di vista sindacale anche, credo sia cambiato poi i rapporti e forse anche i rapporti di forza per andare a trattare rispetto agli anni 80, quando, cioè, il padrone era qua, era il vicino di casa, adesso voglio dire, invece adesso ti devi rapportare con un amministratore delegato, con un'entità altra che sta altrove, che non conosce i bisogni del territorio.
Sì, è tutto cambiato. Adesso io voglio dire, noi avevamo negli anni 80 avevamo ancora il contratto di zona dei calzaturieri, cioè quindi qui si faceva un contratto per tutto il settore calzaturiero, si discuteva in associazioni industriali, si trovavano gli accordi, ma si faceva una fatica terribile anche allora, non è che era semplice, perché l'ultimo contratto che abbiamo fatto, che era presidente Pupi D'Angeri, che oggi è un'altra cosa, abbiamo preso un aumento che oggi viene da ridere, ma allora costò fatica, era 5-7 euro al mese di aumento, o 7.000 lire, perché adesso non mi ricordo più se
eravamo già in euro.
Però parlando di questi settori.
E oggi invece la contrattazione viene fatta con queste imprese che comunque hanno un padrone, diciamo, diverso, perché comunque sono gruppi, e anche lì credo che sia una contrattazione complicata, ma il contratto di zona per esempio non esiste più.
Però parlando di settori, appunto, calzaturiero, tessile, cioè che guardano all'estero, appunto, in molti casi, la bufera, diciamo, economica sull'Europa qui si sente e fa paura?
Questo sì, sicuramente è un problema. Io devo dirti sinceramente che non sono però oggi in grado di dirti com'è che lo affrontano le imprese, perché però sono qui, il problema è che noi parliamo di imprese, di marchi che sono che vanno al di là del calzaturiero. Il calzaturiero è una fetta del loro mercato, quindi sono marchi che vivono sulla pubblicità in maniera in maniera pesante. Quindi credo che questo fatto è ancora da capire bene, perché adesso bisognerà capire bene anche rispetto alle posizioni che prenderanno gli americani sui dazi. Bisogna capire, qui hanno superato per esempio
Prego, prego.
Hanno, vai. Hanno superato il problema anche legato al perché c'era un, c'era e c'è ancora oggi un mercato con la Russia importante. Bisogna capire come lo hanno superato, perché comunque non ci sono stati grandi contraccolpi rispetto a queste cose. Però
lo definiresti ancora territorio di calzatura?
Allora, non più come una volta, perché comunque una volta qua il settore era importante, cioè vedevi calzaturiero, lo vedevi così dappertutto, lo capivi perché c'erano anche gli scantinati che avevano perché le donne poi lavoravano a casa, per, facevano le lavanti a domicilio e tutto. Poi non era solo Parabiago, ma c'era Nerviano, c'era Cerro, c'era San Vittore, c'era una situazione diffusa. Oggi è minore, ma il settore è ancora presente. Mentre da altre parti hanno, da altre parti le zone hanno come dire, sofferto maggiormente, qua il settore è ancora ben presente, ecco, non è che è morto,
scomparso.
Ecco, non
è scomparso. Grazie, grazie di essere stato qua con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
In questa mattinata di Falla con noi, ci stacchiamo Alessandro un minuto e mezzo e poi continuiamo.
Sì, sì, poi torniamo perché ci sono altri temi che dobbiamo, vogliamo trattare fino alle 11.30.
Oh, venite qui a trovarci, siamo a Legnano, piazza San Magno, al 3, Atelier Ferioli, e ci trovate tutto il giorno. Due minuti dopo le 10. Qui nell'atelier Ferioli.
Scusa, ma
Legnano,
l'abbiamo detto dove siamo?
Legnano.
Legnano.
Mi sta entrando il sole, cioè nel senso che il sole sta entrando tra, come dire, il tetto del palazzo che ci separa dalla piazza centrale. Entra nel cortiletto dove c'è l'atelier Ferioli. Noi siamo davanti a una finestra e quindi mi parte proprio diretto diretto. Ho due corne, vediamo se ne salviamo una.
Esatto, da qui alle 11:30 dobbiamo solo sperare che la rotazione terrestre faccia il suo corso.
Faccia veloce anche, però. Cioè, faccia veloce sta rotazione terrestre. Se invece arrivate voi non avete il sole in faccia e quindi siete tranquilli tutti voi e tutte voi che ci venite a trovare.
Vedete lo studio mobile dove ci siamo io e Massimo Bacchetta. Accanto vedete un altro banchetto dove c'è Claudia Bergonzi, la Cloda.
Ma sì, che compilava, stavi già compilando cose, prendono cose.
Sì, ho chiesto di aspettare un attimo perché stavo compilando i 10 biglietti che ha comprato, posso dirlo chi? Sindaco di Legnano.
Della sottoscrizione.
Nella sottoscrizione l'operazione primavera, quindi siamo qua con questi fantastici biglietti.
Cosa ci abbiamo d'altro?
Allora abbiamo quelli che io chiamo il tappa stappa, che sarebbe l'apri bottiglie, quello da attaccare al frigorifero. Poi cos'è che abbiamo?
Detto anche tirabuchon.
Non quell'altro,
lo so, tirabuchon è quello del sughero.
Esatto, poi abbiamo...
Non è quello del sughero?
Sì.
Sì? Invece questo è, è un cavatappi.
Apri bottiglie da birra,
va
logato
bene, okay.
Radio Popolare.
Va bene.
Che puoi attaccare anche al frigorifero.
Ok. Poi?
Poi abbiamo ovviamente tanti tanti biglietti dell'operazione primavera. E poi cosa vi devo dire? Il fumetto Piantagioni.
Non può mancare quello,
Il fumetto Piantagioni. Anch'io sto sperando che la rotazione terrestre faccia il suo corso, anche se sono una nota terrapiattista, per cui non ruota niente.
E poi non ci lamenteremo del sole, perché io stamattina è la prima notizia che ho colto uscendo da Milano. Ho detto, vedi, ci sono luoghi in cui nello stesso momento c'è il sole, anziché quella roba che c'è su Milano.
Esatto, quindi vi aspetto con il mio fantastico banchetto. In questo momento anche davanti delle pastarelle, come direbbero a Roma. E vi aspetto.
Le pastarelle sono gentilmente offerte.
Le ho trovate sul banchetto e ne ho usufruito.
C'è uno che sta mì.
E quindi vi aspetto. Abbiamo anche il Satispay, abbiamo il bancomat. Potete pagare come volete.
Abbonarsi anche.
Anche abbonarsi e anche a fare la tessera, sai?
Ma infatti.
Infatti ne ho già fatte due stamattina.
È vero?
Oltre biglietti, certo.
Ma brava, ti metto Marvin Gaye.
Evviva! We'll be right back.
vabbè, Alessandro, c'ho un problema privato, cioè personale.
Il sole?
No, devo far partire una trattativa privata con Vito Ferrioli. Cioè, quanto costerà il quadro Alexa spegni?
E via.
Cioè, quanto sarà la portata di un redattore di Radio Popolare? Chi lo sa?
Però se dici Alexa, metti Radio Popolare...
Ripeti.
Poi hai la risposta, prima o poi.
Ah, è vero, potremmo fare una domanda ad Alexa e poi gli ascoltatori ci chiamano e gli chiedono: Alexa, quanto viene
costa
stimato
il tuo quadro?
Un quadro di Vito Ferrioli che si chiama Alexa, spegni? E mo si spegne e quindi Alexa non risponde. Vabbè, basta, non la diciamo più. Mi stavi dicendo, guarda, adesso parliamo, cioè, ce la risolviamo a livello internazionale la prossima vicenda.
Eh sì, qui con gli Stati Uniti, andiamo diretti, Trump, senti un po', tu ci avrai il Mississippi, fiume... grande, lungo, finché vuoi. Noi abbiamo l'Olona, intanto, qua nel Legnanese. Tu avevi la compagnia del Mississippi, che è fallita. Noi abbiamo ancora il consorzio del fiume Olona, da 400 e passa anni.
Cioè, il Mississippi è un po' più grande, l'Olona è un po' più piccolo, il consorzio del Mississippi se n'è andato, e il consorzio
del fiume Olona c'è ancora dal 1610. Adesso chiediamo se è confermata questa cosa al presidente del consorzio Fiume Olona, che è qui con noi, che è Giovanni Maria Nidasio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
E perché ci bulliamo del fatto che il consorzio Mississippi se ne sia andato, il consorzio Olona
rimane? No, non è questione di bullarsi, perché essendo praticamente il consorzio più vecchio del mondo, il consorzio Fiume Olona, e la compagnia del Mississippi era appunto nata intorno al 1700 ed era era strutturata un po' come consortile, però è fallita.
Quindi già gli davamo un secolo in più quelli sono falliti. Il consorzio Fiume Olona continua. 7 maggio 1610, Ducato di Milano e Regno di Spagna, mi dicono i ben informati, la nascita del consorzio.
Hai fatto bene a puntualizzare perché sembrava che tu la sapessi, invece.
No, io dico,
si è documentato.
Mi hanno raccontato, mi sono documentato, ma mi hanno raccontato. Però, sai Massimo, dicevi, oggi c'è il sole che ci sbatte negli occhi e non so quanto dureremo ancora così.
E infatti io lo intravedo, Giovanni Maria Nidasio, cioè,
pioveva,
così.
Pioveva, e quando piove a Milano abbiamo sempre zona Niguarda, zona Lambrate,
e si dice,
e sappiamo bene cosa succede, e il Lambro e il Seveso, e qui vogliamo capire, quando raccontiamo il territorio, i temi trasversali, l'Olona come siamo messi, e voi come consorzio, cosa... Perché esistete per...
Allora, il consorzio è nato proprio per la gestione originariamente, lo scopo era prevalentemente irriguo e di forza motrice. Forza motrice allora erano i mulini, che erano un esempio di estrema necessità, perché l'Olona è costituito nella sua, lungo il suo alveo... tantissimi salti, proprio salti d'acqua, che derivavano appunto queste acque e producevano di fatto con i mulini una forza per potere, per la sopravvivenza proprio. Dopodiché, con la rivoluzione industriale, i mulini sono di fatto scomparsi, però sono nate in tutta la valle una quantità notevolissima di manifatture, e questi salti sono stati utilizzati per la produzione di energia elettrica. Oggi, ormai sull'Olona sono sparite praticamente quasi tutte le manifatture, completamente sparite. E oggi il fiume Olona, che peraltro ha riacquistato una naturalità veramente importante, è dedicato sostanzialmente alla irrigazione e al veicolare le acque di piena.
Però questo è quando noi umani e la natura e il fiume andiamo d'amore d'accordo, ci muoviamo nella stessa situazione. L'Olona ha gli stessi problemi che viviamo a Milano con Seveso e Lambro, ad esempio, esondazioni così come
si lavora per evitare appunto queste cose?
Ma rigorosamente sì, si è intervenuti, o meglio il demanio è intervenuto sensibilmente su tutta l'asta del Fiumalona, perché purtroppo dal dopoguerra, con le urbanizzazioni estesissime di tutto il comprensorio provinciale, cioè da Varese fino praticamente a Milano, è chiaro che nell'alveo del Fiumalona sono convogliate un sacco di acque, soprattutto meteoriche, durante le precipitazioni. È l'identica situazione del fiume Lambro e del fiume Seveso.
E come si risolvono
quindi
queste situazioni? Questo
si risolve, almeno è stato parzialmente risolto realizzando determinate opere idrauliche, sono le vasche di laminazione. Quindi noi nell'Olona, nella fattispecie, è stata realizzata una diga molto importante subito a Valle di Varese, che è Ponte Gurone, che trattiene tutte le acque meteoriche che provengono dalla zona alta di Varese. Rilascia una certa quantità di acqua, che è 35 metri cubi al secondo, che va a sommarsi poi con tutti gli altri scarichi che provengono dai comuni di valle. Ultimamente è stata finanziata ed è in corso di realizzazione ed è quasi ultimata un'importantissima vasca di laminazione che comprende, diciamo, realizzata nel territorio di San Vittore Olona, Canegrate e Parabiago.
Però Giovanni Marini D'Asio, da tecnico mi dice, ha risolto parzialmente il problema.
Parzialmente.
Poi però la comunità, noi abbiamo raccontato il Seveso, il Lambro, soprattutto le vasche di laminazione. Quando si parla di vasche di laminazione è un po' come il derby Milan-Inter.
Sì.
Felici quelli che stanno sotto perché hanno risolto il problema, scontente la cittadinanza che vive lì dove vengono fatte. A suo avviso è questa però la soluzione?
Ma allora, c'è un discorso, diciamo, sì, sono normalmente, ma questo è un po', diciamo, un caso tipico. Almeno io ho notato per esperienza personale negli ultimi, diciamo, 20-30 anni, qualsiasi attività che il territorio, diciamo, prevede, nel momento in cui già incomincia a pensarla, immediatamente viene osteggiata da qualsiasi comitato. Queste vasche hanno sofferto...
Che c'hanno anche i loro motivi.
Ma naturalmente, ognuno ha, diciamo, dei motivi più o meno legittimi, ci mancherebbe altro. Il problema è che il problema idraulico è un po' come Milano, no? Che regolarmente no, però viene, diciamo, allegata dal Lambro e dal Seveso. Il problema idraulico è, purtroppo, bisogna risolverlo, assolutamente, e non è che abbiamo molte alternative, e quindi...
Perché non ci abbiamo pensato prima, di
perché
fatto?
Non ci abbiamo pensato, era quello che dicevo, purtroppo l'urbanizzazione selvaggia dal dopoguerra a oggi ha causato questa situazione. D'altra parte, per di più c'è anche comunque questo cambiamento climatico che ha visto negli ultimi anni concentrarsi le precipitazioni in periodi brevissimi con quantità esagerate. Perché sostanzialmente il meteorico, cioè come quantità, sono più o meno invariate. Il problema è che sono molto concentrate in periodi molto limitati.
Ma infatti in questo siamo abituati nella cronaca, per esempio, a sentire parlare le autorità del bacino del Po proprio, come dire, su questi due estremi, no? Cioè,
certo.
Gli shock costanti, cioè periodici, tra siccità e inondazione. L'Olona in piccolo vive lo stesso disastro o ha un sistema, diciamo, di...
Esattamente lo stesso disastro, identico. L'Olona è un fiume il cui alveo normalmente trasporta circa 2-3 metri cubi al secondo di acqua. L'Olona arriva anche fino a 100 metri cubi di acqua, con un alveo che ovvio non può portare 100 metri cubi. Ecco perché sono state realizzate una diga che rilascia una certa quantità più o meno modulata, e è necessario e indispensabile creare queste vasche di laminazioni proprio per proteggere i comuni di valle. In realtà, nella fattispecie, queste vasche vengono realizzate sostanzialmente per proteggere Milano, attenzione, perché è ovvio, cioè con queste vasche si risolvono i problemi. Per questo la visione, anche la contestazione in sé, più che legittima, dei singoli comuni, però il problema va visto per preservare tutta la comunità. È logico, non faccio le vasche, metto al lago Milano, ora...
Insomma, vedi, ma anche qui, come prima diceva il sindaco Lorenzo Radice... Manca una visione d'insieme.
Esatto, manca una visione d'insieme. Purtroppo, tante volte, per difendere, diciamo, il nostro territorio, ma in modo più che legittimo, però perdiamo quello che è la visione di insieme e purtroppo quando si parla di fiumi bisogna necessariamente una visione di insieme. Ora, per risolvere questo problema, queste vasche di laminazione, che è l'unica al momento soluzione a breve termine per evitare esondazioni, o meglio per contenere le esondazioni, potrebbe essere risolto dai famosi progetti spugna che regolarmente vengono finanziati. Perché tutto questo...
Cosa sono i progetti spugna?
Progetti spugna, in parole povere, dovrebbero essere, che poi da noi in Italia è un po' è mal interpretato. Lo dice la parola stessa, spugna. La spugna assorbe e rilascia. Quindi l'idea, più che legittima e ottima, è quello di captare tutte le acque meteoriche che sono in eccesso e cercare di disperderle nel sito in cui insistono, dove piove. Io non devo mandare le acque verso valle, devo cercare di trattenere il più possibile e il territorio dovrebbe essere permeabile, disperdere queste acque che vanno ad arricchire la falda. Questo oggi, ripeto, ma il problema è che dagli anni 50 e 60, da quando hanno incominciato a immettere le acque meteoriche nelle reti fognarie, perché hanno scoperto che le reti fognarie con le quantità che avevano si intasavano e quindi hanno ben pensato di immettere tutte queste acque meteoriche ed è lì che è nato il problema. Adesso si sta cercando con i progetti spugna di captare queste acque e disperderle nel territorio. Il problema è che da noi non è proprio così.
Perché mi immagino se c'è sopra uno strato di cemento, come si
fa? Esatto, è quello il problema. Dovrebbero essere disperse nel territorio, cioè nei campi, perché in realtà quello che impingua la falda non è il fiume, cioè certo. Tutti gli alvei dei fiumi sono impermeabili, è l'irrigazione e disperdere le acque sul territorio, cioè sui prati o sulle culture agricole.
Ma qui com'è? Ci sono palazzi su palazzi senza soluzione di continuità o esistono queste aree, diciamo, dove spugna?
No, al momento no, non perché al momento anche sull'Olona c'è tutto il servizio di collettamento che convoglia queste acque, a parte le fognarie che vengono, diciamo, avviate agli impianti di depurazione, che anche lì bisogna spezzare una lancia a favore dei gestori, perché effettivamente negli ultimi anni la qualità della depurazione ha fatto sì che migliorassero in modo molto sensibile le acque, diciamo, del fiume. Il problema invece sono proprio le acque meteoriche che vengono bypassate dalle fognature, entrano nel fiume con tutto quello che ne consegue. Creano queste famose piene, trasformano l'alveo da un trasporto, diciamo, liquido dai 3 metri cubi ai 100 metri cubi e a questo punto siamo alla catastrofe. Ecco il perché.
Senta, lei diceva prima un'attività produttiva che in qualche modo poi coinvolgeva direttamente l'Olona, che poi è diminuita. Tradotto nella pratica vuol dire anche meno asfissia dell'acqua, cioè meno inquinamento dell'acqua, cioè il rapporto industria-fiume. Com'è?
Beh, indubbiamente. Allora, negli anni 60 l'Olona era un po' come il Lambro, un fiume morto, cioè non c'era nessun tipo di vita all'interno dell'alveo, ma proprio nessun tipo, né microorganismi né nulla, era morto. Il fatto del miglioramento della depurazione, che è innegabile, ma soprattutto la sparizione di tutto il comparto, praticamente tutto il comparto industriale, ha fatto sì che oggi l'Olona sia un fiume vivo. Quindi è rinata, diciamo, una certa vegetazione acquatica, c'è una fauna ittica presente che si riproduce tranquillamente e soprattutto le acque hanno una qualità tale che possono essere tranquillamente utilizzate per irrigare i campi, per produrre dei foraggi che poi vengono dati agli animali. Quindi oggi la qualità dell'acqua è buona, comunque compatibile con l'agricoltura. Un tempo non lo era proprio un disastro. Cioè, ripeto,
se le chiedessero il futuro del fiume è questo?
Sicuramente sì, sarà sempre, diciamo, il trend è sicuramente in miglioramento. Ripeto, la depurazione ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20-30 anni, veramente notevolissimi. Via le industrie, in realtà L'unico problema rimane proprio quello che non mi stufo mai di ripetere, purtroppo sono le bombe d'acqua, le acque meteoriche, perché il grosso problema nel fiume, quando arrivano, diciamo, le forti precipitazioni, certo, le fogne in realtà non mandano più le acque alla depurazione, vengono bypassate e scaricate direttamente nel fiume. A questo punto è lì che nasce, ecco, la criticità grossa è quella. Quindi una quantità enorme di rifiuti si riversano nell'alveo del fiume.
Approfittando di questi 30 secondi di nuvola che ha offuscato il sole, quindi mi permette di vedere le mail, ci scrive Laura che dice: qui a Opera, progetto Spugna in fase di realizzazione. Bene, mi sa qualcosa?
A opera.
Mi dice qui
no,
a opera.
A no. Opera no.
No.
Però riallacciandoci al progetto Spugna, i progetti Spugna appunto dovrebbero, diciamo, ripartire e far sì che queste acque vengano disperse nel sito. Qui da noi purtroppo, almeno in tante realtà, non funziona così. Nel senso, progetti Spugna vengono finanziate, e peraltro qui a Legnano ci sarà un grosso intervento che verrà realizzato proprio di queste vasche, ma in realtà vengono realizzate delle enormi vasche in calcestruzzo, vengono convogliate le acque di piena delle fognature in queste enormi vasche e vengono rilanciate con delle pompe nell'alveo del fiume. A me non sembra tanto una spugna, nel senso, vengono accumulate per evitare mettere in sicurezza determinati quartieri. Sì, il problema è che però le metto in una vasca di calcestruzzo, le rilancio nel fiume.
È un deposito, non è una spugna quella.
Difatti è un deposito, non è una spugna. E tanti, tanti progetti, anche a RO, funziona in questo sistema, cioè.
È navigabile?
No.
È balneabile?
No. No,
no, così, giusto per capirci. Vabbè, no. Oh, uno chiede, eh? No?
Sì.
Ma in realtà, chiedono la Mississippi. Allora.
Ma credo neanche nel Mississippi sia balneabile.
Balneabile no, perché muori dopo sei secondi.
Penso
sempre.
Anch'io.
Navigabile sì. Penso proprio
navigabile
sì.
Sicuramente.
Hanno fatto
sì.
Anche delle decine. Sì. Vabbè.
No, l'Olona è proprio per definizione, diciamo, ogni 700 metri chilometro c'è un salto di un metro e venti, quindi diventa, e non ci sono neanche chiuse che possano...
Canoe e kayak al massimo, insomma, nemmeno quello.
Cascatiella. Alexa. Giovanni Maria Nidasio, grazie mille di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Alexa, dai la linea al GR.
Ma guarda che tu ti stai mettendo nei guai, Alessandro. Però non diamo la linea al GR.
Prima nota dell'autore.
Nota dell'autore, poi giornale radio, quindi la linea a Via Olearo a Milano e poi a Legnano torniamo verso le 10.40, un quarto d'ora ci abbiamo più o meno.
Sì, più o meno sì.
A dopo, ciao, falla con noi, veniteci a trovare.